Radio Antenna Sud.
Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, buonasera anche ai telespettatori che ci seguiranno in differita tramite Antenna Sud Extra. Una trasmissione speciale oggi inconsueta di mercoledì, perché parleremo di cultura, ovvero della letteratura del sud, poeti in dialetto. Intanto saluto gli ospiti studio, Enzo Garganese, autore di diverse opere in lingua in vernacolo, e l'editore Geppino Montanaro. Buonasera a voi.
Buonasera, buonasera.
L'occasione è data dalla presentazione prossima, giorno appunto 19 gennaio, nella Sala Mogavolo di Palazzo Imperiali, dell'ultima fatica letteraria Negghia, poesia in vernacolo, presentazione di Alfonso Padula, relatore l'avvocato Tommaso Resta, declama Giuseppe Cafueri. Preside Garganese, per chi ovviamente è sintonizzato in questo momento, ma anche attraverso gli schermi televisivi, dico soltanto che un dirigente scolastico, è stato preside per molti anni, ha pubblicato opere di vario genere, in poesia ma anche in prosa e lingua in vernacolo, oltre che anche un testo teatrale, e cura per la Montanaro Editore i quaderni di studi linguistici. Io, prima di entrare, perché poi il libro, se non sbaglio, è già presente nelle edicole, quindi ognuno può anche acquisire, può anche venire direttamente alla Sala Mogavro di Palazzo Imperiale giovedì 19 gennaio, così si rende conto anche di quello che è l'ultima opera del preside Enzo Garganese. Ma con lui ne approfitto per parlare anche in generale, almeno in questa primissima parte, del dialetto. Così come diceva Federico Fellini, il dialetto è come i nostri sogni, qualcosa di remoto e di rivelatore. Il dialetto è la testimonianza più viva della nostra storia e l'espressione della fantasia. Il dialetto, quindi, preside anche per recuperare le proprie radici, è così?
Beh, sì, indubbiamente è così. Però bisogna distinguere su due piani diversi. Il dialetto usato normalmente nei rapporti interpersonali in una comunità più o meno ristretta è un fatto che deve essere distinto dal dialetto usato in poesia. Perché il dialetto usato in poesia non è altro che uno strumento particolarissimo di cui l'autore si serve per poter esprimere quello che ha da esprimere, e quindi è frutto di una scelta ed è frutto sempre di una diciamo una scelta anche psicologica. Preferire una parola al posto di un'altra, preferire un ritmo al posto di un altro, significa per l'autore avere strumenti tali da poter esprimere quello che in quel momento vuole esprimere. Nel dialetto invece quotidiano, quello dell'uso quotidiano, certamente si rispecchia, più che nella poesia, si rispecchia una mentalità, un modo di dire, un modo di pensare, un modo di essere, addirittura un modo di comunicare, che tante volte è scontato per chi quel dialetto lo usa quotidianamente. Altrimenti non è altrettanto scontato per chi quel dialetto non lo usa. Non so, potrei fare degli esempi, non vorrei dilungarmi su questo. Questo per dire che il dialetto caratterizza una comunità di parlanti, lo caratterizza in maniera particolare per tutto un percorso storico che c'è stato.
Ecco, a proposito del percorso storico, Pierpaolo Pasolini, perché poi molte volte no, ci rifacciamo a quella che è la civiltà contadina, eccetera. Il contadino che parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua realtà, così scriveva Pierpaolo Pasolini.
Ma non è soltanto il contadino, ecco. Adesso dobbiamo un po' uscire dagli schemi pasoliniani che si riferivano ad un periodo storico particolarissimo. Adesso il dialetto è diventato anche patrimonio di chi il mondo contadino nemmeno lo conosce, però usa il dialetto per comunicare altrettanto validamente. in un ambito anche abbastanza ristretto, ma comunque sempre un ambito comunicativo che caratterizza quella comunità. Non è soltanto il contadino, c'è l'artigiano, c'è addirittura il proprietario terriero, c'è l'imprenditore. Utilizzano questo strumento di comunicazione con altrettanta efficacia.
Ecco, il 17 gennaio ricorre la giornata nazionale del dialetto. Lo scorso anno, cioè 2022, la Regione Puglia, attraverso appunto l'UMPLI, che è l'associazione di Puglia che raggruppa tutte le proloco, il 17 gennaio ha fatto uno spot sulla giornata del dialetto. Dillo in dialetto, ascolta il suono delle nostre radici, nel video che è stato realizzato dall'UMPLI Puglia proprio per celebrare la ricchezza e la sommità dei dialetti, la sonorità dei dialetti pugliesi, in occasione della giornata nazionale del dialetto, ma anche dei luoghi dialettali. E a proposito della regia, può mandare in onda lo spot.
Radio Antenna Sud.
Valorizzare il dialetto per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale dei singoli territori. Nella giornata nazionale dedicata alle lingue locali, l'UMPLI Puglia ha dato voce a tante iniziative, tutte legate a tradizioni e radici della propria terra, come sottolineato dal presidente Rocco Laucello.
Le proloco di Puglia si sono tutte mobilitate a salvaguardare, diciamo, la lingua locale. La lingua locale quale patrimonio culturale immateriale che noi, associazioni di volontariato delle nostre località, ci impegniamo a salvaguardare attraverso il coinvolgimento di cittadini, scuole, una lingua che nell'ultimo periodo si andava perdendo, la lingua locale, e diciamo le proloco di Puglia la stanno rivalutando. Iniziative che per la verità molte sono state, diciamo, posticipate per via del periodo di pandemia, ma in molte proloco hanno intrapreso iniziativa attraverso i sistemi online. Andiamo a riscoprire le nostre radici, perché oggigiorno nelle scuole si declama, si parla sempre la lingua italiana, abbiamo imparato l'inglese e tutte le lingue del mondo, siamo in Europa, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare la nostra lingua, e noi ce la mettiamo tutta attraverso il racconto, attraverso anche la parte anche musicale, attraverso anche il teatro e quindi la parte poetica, le poesie. Un tocco di qualità a quello che dovrebbe essere, insomma, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Radio Antenna Sud.
Allora, questo è lo spot per quanto riguarda la proloco, le proloco della Regione Puglia. Intanto, con l'editore Montanaro, entriamo nel vivo. Enzo Greganese presenta al Centro Culturale Nechia, presieduto dal dottore Vincenzo Della Corte, il libro Nechia, poesia in vernacolo, presentazione di Alfonso Padula. Viene subito da chiedere cosa ha spinto, lo dice l'editore nella nota, ma cosa ha spinto effettivamente la casa editrice a pubblicare questa silloge, che è molto particolare rispetto alle altre opere di Garganese.
Io vorrei fare una premessa, caro Giovanni. Intanto abbiamo sentito lo spot, c'è questa giornata europea, italiana,
nazionale,
della regione, nazionale, eccetera. Però, vedi, il problema è che tutti vogliono parlare il dialetto oggi specialmente. Vedo anche degli spot su FB, eccetera. Ma il dialetto non è tanto facile. Anche se vogliamo fare la giornata del dialetto, dico, ci mettiamo a parlare in dialetto, ma il dialetto
italianizzato,
deve avere degli studiosi a monte per poter capire intanto come funziona il dialetto. E noi questo non l'abbiamo curato.
Come diceva Garganese, la ricerca delle parole.
E questo non
perché
l'abbiamo.
Poi ogni parola detta in una certa maniera dà un significato anche rispetto alla lingua italiana.
Non l'abbiamo curato. Ci sono anche libri oggi in giro pubblicati, eccetera, dove ci sono delle parole dialettali oppure addirittura vocaboli dialettali, ma che vanno messe in soffitta. Cioè, perché a monte di tutto ci deve essere intanto lo studio e lo studioso per poter poi acquisire quello che è veramente il dialetto, altrimenti qua diventa una Babilonia. Io pronuncio una parola in un modo, tu la pronunci in un altro modo e via dicendo. Allora, la pubblicazione di Enzo, che con me, con la casa editrice, ha soltanto pubblicato opere in dialetto, perché le altre due opere le ha pubblicate con case editrici più affermate di me, come Schena e Magni. E lui ha pubblicato soltanto con me il dialetto perché la casa editrice francavillese, quindi, è di Francavilla, e non poteva a meno fare di uno studioso come Enzo Garganese per poter pubblicare, perché qua ci stanno tanti studiosi, tanti autori di libri in dialetto, ma manca la parte scientifica. I quaderni che dirige la collana che dirige Enzo sono quaderni a livello scientifico. Se uno vuole apprendere il dialetto per parlarlo bene e per comunicarlo anche agli allievi, perché se tu trovi un insegnante...
Io ricordo, ti interrompo un attimo, al ginnasio, il professore, che avevo 5 ore con lo stesso professore, greco, latino, storia, filosofia, c'era pure la geografia, tutto avevo. Il professore, per non pesantire l'ora, le 5 ore, da un vocabolo dialettale nostro si apriva un dibattito, per dire, ecco la ricerca, lo studio. Da un vocabolo nostro di uso corrente, non quello italianizzato, quello un po' più, no, dei nostri predecessori, dei nostri avi. Quindi da lì si partiva e si faceva la lezione.
È così, perché se tu vuoi insegnare qualcosa...
O l'etimologia delle parole.
Se vuoi insegnare qualcosa o agli allievi, o sia minori che maggiorenni, eccetera, devi avere la base, devi sapere esattamente quella parola. Enzo sta facendo, poi magari lo diremo dopo, sta facendo un grosso lavoro con la casa editrice, sta preparando il vocabolario.
Questo lo diciamo nella parte. Adesso diamo la curiosità a chi ci sta seguendo, no? Perché Negghia, e che cosa si contraddistingue Negghia dagli altri lavori? Io l'ho letto.
Questo lo dirà meglio Enzo, però diciamo questa pubblicazione è stata fatta da qualche anno. A causa del Covid noi la stiamo presentando ora. È una pubblicazione che si distingue dall'Enzo che noi conosciamo come Calabò, come altre poesie.
Più scanzonato,
più
arguto,
anche, più diciamo anche...
Più critico sotto altri punti di vista.
Un personaggio che ormai ha preso piede. Qui invece troviamo un Enzo altamente spirituale. E quando dico altamente spirituale mi riferisco al periodo di vita, diciamo, quasi finale, no? Della nostra vita, specialmente io e lui che abbiamo la stessa età, per cui ho riconosciuto in quelle poesie anche la mia persona. Quindi penso tanti altri riconosceranno sia nei confronti dei figli che ti lasciano, eccetera, sia nei confronti di quello che ti attende dopo, no? Questo viaggio che dovremmo fare. Io con lui non soltanto parliamo di questo, ma parliamo anche
Geppino, ti interrompo, speriamo più tardi che mai questo viaggio. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Radio Antenna Sud. Francamente, ospiti studio il presidente Garganese e Geppino Montanaro. Ma entriamo nel vivo, scopriamo qualche poesia tratta dal volume Negghia, poesia in vernacolo. Dissolvi il freddo mettendo legna al fuoco in abbondanza, lo diceva Orazio, l'Anei, declama Giuseppe Cafuri.
Radio Antenna Sud.
L'Anei suonò l'orologio alla chiazza, lo sueno pannato paria, all'aria un qualche figliazza volava, catia. Ti creda la porta ammarrata, nuve che ancora turmenno smirciava mienza la strada. Ma è vero o è suenno? Nuianco ti ucala smaltata. Suonavano intanto le sei. Nuianco ti ammaci filata, nuianco ti ne. Non c'era rimore alla via, e non tremulava una voce. La mula, ronchiata, dormia nu suenno più doce. Nietuno, tappato intra casa, pagliaro palazzo che sia, lumiero intra la capasa, lo fuoco biscia. E già intra lo cori si coa una vampa che è come una fre, sta parpita una vita noa, e cate la ne.
Ecco la ne. La neve che sta cadendo sui monti dell'Appennino Dauno. Allora, Enzo Caganese, la Nei, una, diciamo, delle poesie in vernacolo, e la particolarità è che chi comunque capita in mani non francavillesi, ma anche agli stessi francavillesi, c'è la traduzione in italiano. E questo è molto interessante, molto bello.
Sì, è interessante per due motivi. Non solo per il motivo che hai detto tu, che è il primo, cioè capita un lettore non di Francavilla che ha difficoltà a leggere in dialetto e legge in italiano. Ma il secondo motivo è che molti giovani di Francavilla ignorano tanti termini che io ho usato lì, e dialettali, e quindi non capirebbero se non ci fosse il trasferimento in lingua italiana. È chiaro che è un supporto, naturalmente l'italiano è la trasposizione quasi letterale del dialetto, con piccole variazioni. Ho trascurato i ritmi e tutto il resto, solo per dare dimostrazione di come si può traslitterare dal dialetto in italiano mantenendo intatto il significato del
testo. Però a volte il termine dialettale diventa più incisivo, certo, rispetto a quello, diciamo, della lingua italiana.
Certo, il termine dialettale in certi contesti è più incisivo, anche se per tradurlo in italiano, ecco, concettualmente bisogna ricorrere a perifrasi.
Esatto.
Non esiste il termine corrispondente, insomma, potrei fare tanti esempi, ma non soltanto per le singole parole, ma anche per le locuzioni, per esempio. Quando noi diciamo, mo so qui di cose, traduci in italiano, ora sono quelle cose. Quali cose?
Che ha tutto un altro significato.
Sì, perché lì c'è un sottinteso, no?
Esatto.
Sono le cose da evitare. Queste sono le cose e noi diciamo, sono qui di cose. Cioè, noi ci capiamo, ma il forestiero, se non ha l'adeguata spiegazione, non riesce a capire.
Ecco, Alfonso Padula, nella quella che è, diciamo, la presentazione del volumetto, dice, ma lo dice anche lo stesso editore, Enzo Caganese si inaugura un nuovo percorso personale, il senso del destino, il fatto.
Ma più che il senso del destino, è il senso proprio della vita umana, insomma, che è un percorso che ha un inizio, un acme, un punto e una fase discendente. Il trascorrere del tempo. E il tempo è solamente un fatto umano, il tempo in assoluto in sé non esiste.
Anche perché lo si vede poi ad una certa età con occhi diversi.
Esattamente.
Delle situazioni che prima magari si vedevano con determinate situazioni, in determinate circostanze, oggi li vedi in maniera diversa, in chiave diversa.
Certo, perché l'esperienza accumulata negli anni, le vicende che uno vive sulla propria pelle, che sono sempre positive o negative, influiscono notevolmente nella valutazione di ciò che ci sta intorno, e quindi si guarda con occhi sempre più staccati a cose per le quali prima uno si batteva in maniera anche energica pur di realizzarle. Poi piano piano si vede che il valore di certe presunte battaglie è veramente effimero e che forse non ne valeva la pena, forse visto il destino al quale tutti siamo destinati non valeva assolutamente la pena prendere posizioni. Questo non significa non intervenire nella storia, no, significa dare la giusta...
E a volte si è intervenuto anche in maniera energica.
In maniera energica, sì.
Di questa comunità.
Chi mi conosce lo sa.
Sia come dirigente scolastico, sia come assessore, esatto. Voglio dire, come politico, e anche come, voglio dire, attraverso le lettere di Calabò.
Sì, voglio dire, si guarda con occhio diverso, come dicevi tu, proprio per questo motivo, perché l'esperienza acquisita ti fa capire ciò per cui valeva la pena di battersi e ciò che si sarebbe potuto evitare.
Geppino Montanaro, non soltanto hai messo in croce Enzo Garganese, sicuramente come autore dei Quaderni linguistici e quindi la presentazione dell'ultimo suo lavoro, ma anche, voglio dire, Alfonso Padula, che ha fatto una presentazione molto egregia, e anche il tutto è stato accompagnato, tu dici, dalla matita di un giovane maestro. Chi è questo maestro?
Allora, Pietro Andriulo, io lo ritengo un giovane perché in confronto a lui, insomma, un'età maggiore, però ha dato dimostrazione...
A volte non è facile, no? Identificare un lavoro con quello che è poi il tratto delle matite.
Come no? Ha dato dimostrazione di essere un bravo artista. Davvero. Io non noi intanto abbiamo questa funzione, quello di valorizzare i giovani francavillesi, come anche gli studiosi, eccetera. E quindi Pietro Andriulo per me è stata una sorpresa. Io ho visto un disegno su FB, sì, e mi sono innamorato di quel disegno. Ho chiamato Pietro e abbiamo concordato che avrebbe collaborato con la casa editrice. Poi c'è stata l'occasione delle poesie di Enzo, ne ho parlato con Enzo, e lui, quando ha visto qualche opera, qualche tavola, è rimasto pure lui soddisfatto, e poi abbiamo dato l'incarico a Pietro di fare le tavole che accompagnano ogni poesia.
Allora, c'è un'altra, perché poi sono state prese a caso queste poesie, tratta appunto da questa silloge di Enzo Garganese. Sterile giace trascurata la vastità del profondo terreno. Non lo dico io, lo diceva Seneca. Soli i figli ovviamente vanno altrove, gli anni che passano e la solitudine.
Bellissimo.
Sule. Amo rumasto sule, tutti toe. Li file ni la sara si ne cera. Passere che si fanno natranito. Mo so sur tanto voci a lontananza. L'amici erano picche, e qui di picca lo tempo ne li porta uno a uno, come lo freddo stacca di la mappa, una toppo di l'altra ogni figliazza. Amo rumasto sole, io e te, to squerpe stortigliate in talapezza.
Bei versi significativi accompagnati anche da un altrettanto ritratto significativo a pagina 48 del volumetto Negghia. E qui ovviamente il senso della solitudine, i figli che vanno via e ovviamente ciò che rimane, diciamo, di una famiglia. Ma questo appunto è il destino, cioè così che va.
E appunto è così che
non
va.
Non può andare diversamente.
No, non può andare diversamente. E infatti quel verso che dice sono passere che si fanno un altro nido, è la sottolineatura di un percorso naturale. Però pur riconoscendo questa naturalezza della evoluzione dei rapporti, ciò non toglie che questo sentimento fa male. Perché la distanza, la lontananza, la separazione degli affetti più cari non procura certamente gioia.
Ecco, Enzo, io adesso voglio tra l'altro anche, no, alleggerire la trasmissione perché poi già guardando il ritratto di questa donna, dagli occhi si intravede, diciamo, tutto quello che traspare anche in questi versi. E io così, giustamente Geppino diceva, occhio, perché sì, la giornata nazionale del dialetto, tutto quello che vuoi, ma oggi quello che noi parliamo, a volte nella nostra abitazione, anzi spesso, è un dialetto italianizzato. Io vedo, ad esempio, se dovessi scriverlo io, gli amici erano picche, qui di picca, io avrei scritto quiddi senza la C. E quindi mi ricorda il senso acqua, che ci vuole la C e la Q, oppure l'altro, io e te, cioè io e te, il rafforzativo della T. Cioè voglio dire, sembra una banalità, ma così non lo sono,
No,
non lo è.
perché dovrei essere, ecco, non vorrei essere troppo tecnico. C'è il fenomeno del raddoppiamento fonosintattico, che finora, Francavilla, gli scrittori che si sono occupati del dialetto, hanno trascurato completamente, e che è bene invece che venga sottolineato, perché è un fenomeno che riguarda il dialetto e riguarda anche la maniera di scrivere. Siccome mo si sta diffondendo la moda di scrivere in dialetto, oltre che parlarlo, perché tanto tempo si è solo parlato, non si è né letto né scritto. Adesso è necessario conoscere alcuni piccoli accorgimenti che ti consentono di riprodurre quanto più fedelmente possibile la pronuncia. Se noi, per esempio, diciamo due. Traduciamo in dialetto, noi due, noi toi, la T di toi e la dentale sorda T. Se prima diciamo tutti e due, diciamo in dialetto tutte e due, la dentale diventa sonora e si raddoppia. Allora, vuol dire che la E precedente, sia come congiunzione, sia come verbo, hai accettato, produce il raddoppiamento fonosintattico, che altro non è che un fenomeno di assimilazione, perché all'inizio era et, nella catena del parlato, la T si è assimilata all'altra T, diventato all'altra dentale, ed
Dentale.
è diventato. Diciamo da sorda è diventata sonora e doi.
Una bella lezione stiamo facendo questo
Ma non è
pomeriggio.
soltanto la E, ce ne sono un sacco di queste.
Dovremmo fare un'altra trasmissione
Sì,
occupandoci soltanto di questi aspetti. Ecco, anche per alleggerire, per chi ci sta seguendo, no, parlando del dialetto, nella mente dei francavillesi in modo particolare, noi abbiamo nella mente, a parte, voglio dire, quelli che sono i volumi, quelle che sono le opere in vernacolo di Enzo Gerganese, ma il Nicu Furcedda, no? Ecco, quel dialetto.
vedi, il dialetto è una lingua viva. Quando mi si dice che il dialetto di oggi non è il dialetto autentico, ecco, se noi ci trovassimo nel Settecento, ai tempi di Bax, diremmo la stessa cosa. Vale a dire, il dialetto è una lingua che si evolve per essere vivo. Altrimenti diventa lingua morta, come è diventato il latino, come è diventato il greco classico e così via. Ora, siccome è lingua viva, si adegua ai tempi e alla società e al mondo in cui viene utilizzato. È chiaro che cadendo o venendo completamente in obsolescenza tante espressioni o tanti oggetti del mondo antico, no?
Sono venute meno anche
Sono venute
quelle
meno
parole.
anche le parole. E quelle parole sono state sostituite da nuove parole attinte o dall'italiano o anche dalle lingue straniere. perché qui abbiamo tante parole che sono di derivazione straniera, o direttamente o indirettamente per via di rapporti commerciali. Perché Francavilla, benché abbia origini, diciamo, molto recenti, non antichi come possono essere quelle di Oria e sì, così via, tuttavia ha addirittura nel suo lessico ha dei fiorentinismi che si spiegano soltanto con dei rapporti. Non per niente poi il Tomaseo ebbe a dire, leggendo Nico Furcedda, che era ricco di fiorentinismi, parole fiorentine usate da Dante. Non so se è il caso di fare qualche esempio.
Facciamolo.
Facciamolo. Allora, per esempio, quando Dante incontra Cerbero, fiera, crudele, diversa, no? Che con tre bocche caninamente latra, allora che cosa fa? Virgilio allunga le mani, prende la terra e le butta dentro, la butta dentro alle bramose canne. Le canne, lo canna noce, d'accordo? E, mentre Cerbero grida continuamente e introna l'anime sì che esser vorrebbe sorde, cioè stordisce le anime tanto che vorrebbero essere sorde. Intronare lo siamo pure noi, no? Potrei continuare, ma no.
Allora, con Geppino invece voglio commentare ciò che ha scritto nel lontano 4 marzo 2001 Lino Patruno della Gazzetta del Mezzogiorno. Ma intanto linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, dicevamo, chiamo in causa Geppino Montanaro per commentare ciò che scriveva il 4 marzo del 2001 Lino Patruno della Gazzetta del Mezzogiorno. Scriveva: crediamo che il dialetto non sia una lingua, non sia soltanto un modo di esprimersi, ma sia il codice per capire, un modo di essere, di fare luce su una civiltà. In tal senso, conservare e proteggere il dialetto è un modo di conservare il DNA, cioè il carattere di una gente. Nel dialetto è scritto chi fummo, chi siamo, chi saremo, una traccia di storie e di costume per interpretare caratteri ma anche comportamenti altrimenti poco comprensibili se non dispersi.
Beh, io devo dire che una grande colpa ce l'ha la scuola, che sta ritornando anche a studiare un po' il dialetto, ma dico, ha abolito completamente il dialetto. Io invece continuo a parlare il dialetto sia quando ho relazione ufficiale che quando incontro amici, perché con il dialetto uno si esprime nella maniera, secondo me, migliore. Non c'è bisogno neanche di guardarsi negli occhi, perché già basta una parola e ti manda a quel paese, insomma, voglio dire. Quindi il dialetto per me è una non soltanto diciamo è un modo per dire esattamente quello che io penso, ma ritengo che sia poi la lingua che hanno usato i nostri avi. A noi c'è il compito di poter continuare a portare avanti il dialetto. E logico, Giovanni, che a monte di tutto questo, se vogliamo far ritornare allo studio del dialetto, non c'è bisogno della maestra che deve insegnare come scriverci il dialetto. Abbiamo bisogno di tecnici di questa lingua, altrimenti faremo una cattiva zona. È meglio non andare avanti a fare il dialetto nelle scuole.
Enzo Garganese.
Beh, sì.
Ha richiamato la scuola.
Ha toccato un tasto a me molto caro, vedi. Nel libro Storia Linguistica dell'Italia Unita, Tullio De Mauro un quadro abbastanza chiaro della situazione. Siamo nella fine degli anni 70, credo, dove viene fuori che l'Italia è ancora dialettofona. Noi abbiamo dovuto lottare parecchio per imporre il comune parlare in lingua. Se usciamo fuori dal campo letterario, erano ben pochi gli italiani che riuscivano a capirsi attraverso l'italiano.
C'era una necessità.
C'era una necessità di imporre nelle scuole l'uso costante dell'italiano. Però lo si è fatto, ovviamente, a danno del dialetto, nel senso che specialmente in epoca fascista il dialetto era bandito. Il dialetto era qualcosa che doveva essere completamente cancellato. C'era, ripeto, una necessità pratica, però c'era anche il modo di conciliare le due cose. Allora, prima facevi cenno ad una tua esperienza, diciamo, no? Scolastica. Io parto da zeugmi, greco, congiungere, iungo, latino, iugum, gioco, che congiunge, zoca, in dialetto, la zoca, che congiunge il grappolo di mitili che è attaccato alla... Ora, per giocare con questo...
Ma non tutti applicavano, diciamo, applicavano questo metodo nelle scuole.
Sì, e perciò dicevo, una cosa è reprimere, questo si dice e questo non si dice. E vabbè. Allora, altro è invece dire, si dice così perché? Perché abbiamo tutta questa storia dietro. Ma naturalmente per far questo, qui ha ragione Geppino, ci vuole gente preparata che questo percorso riesce a ricostruirlo. Altrimenti...
rimane monco.
È naturale. Allora, dico io, la scuola ha grandi responsabilità nella soppressione dei dialetti, però è anche ed è bene che adesso si
dall'altra
riprenda.
Dall'altra parte però dicono bisogna rispettare i programmi.
Ah, vabbè, no, no, oggi non si parla più di programmi, si parla di metodologie, di obiettivi, che col programma così come lo concepivamo un tempo non hanno niente a che fare. La scuola ha la responsabilità adesso di conciliare questi due mondi, di mantenere senza dubbio come obiettivo primario quello di raggiungere la piena consapevolezza della lingua italiana, necessariamente, ma non a danno, ma attraverso la consapevolezza che a questa unità linguistica nazionale a cui ha contribuito in parte la scuola, ma la scuola dell'obbligo, ma soprattutto la televisione e i mezzi di comunicazione.
Ecco, io a tal proposito mi viene in mente, perché l'avevo annotato, un poeta, Andrea Zanotto, deceduto nel 2011, nato nel 1921, un poeta italiano tra i più importanti della seconda metà del Novecento, che a proposito del dialetto amava dire: il dialetto è qualcosa che serve per individuare indizi di nuove realtà che premono ad uscire.
Beh, vabbè, sì, è una sua visione particolare del dialetto. Indizi di nuove realtà che premono ad uscire. In realtà il dialetto esiste prima della lingua italiana. Le parlate locali esistevano almeno dal Medioevo, per non andare ancora oltre, perché è vero che le lingue neolatine non è un fenomeno soltanto italiano, ma restiamo in Italia, è vero che i vari dialetti si sono formati dal disfacimento della lingua latina, però anche ai tempi di Cicerone il latino che si parlava a Roma, quindi quello ufficiale, quello di Cicerone, di Cesare, di Augusto, era completamente diverso da quello che si parlava qui in Puglia o in, in Emilia-Romagna o in, in Veneto, eccetera, eccetera.
Come si diceva la messa in latino?
Quella, sì, la messa in latino poi, non ne magari ne parliamo un po'. Roma, finché ha avuto quell'autorità politica, militare e culturale, è riuscita a tenere in piedi perché queste parlate, a unificarle, perché era lei il punto di riferimento. Quando Roma è venuta meno, allora queste parlate si sono evolute ciascuna per conto proprio, abbiamo avuto i dialetti d'Italia. E il latino della Chiesa poi...
Dobbiamo aprire un altro capitolo, sì. Mi fermo qui. Allora, c'è un'ultima declamazione, sempre di Giuseppe Cafueri, che l'ho lasciata per ultima volutamente, è sempre una sorpresa perché ho fatto scegliere a Cafueri le poesie senza consultarsi con l'autore, sì. E che cita, a proposito di questa poesia, Catullo, lì da dove dicono che nessuno ritorna, la notte.
Radio Antenna
Sud. La notte, l'usoli ormai l'è fatto la votata, è perso forza e russo di fatia cate creta le monti della sila. Mi cerche come sciuto la giornata, la mutirata annanzi a dritto e a stuerto. Era potuto cerchi un meglio, o peggio, e no come un piatto dissapito. Le cose non so mai come vuoi tu, vanno per fatte loro. Tu fa piane, passano carcagnule e li sgumagne. S'aprivano per me tant'altre strade. Ma così era scritto, e così è stato. Una mano a qualcheduno l'ha aiutato, mi pare. E anche una cosa buona l'ha giù fatto, sirai. A te t'ha giù pensata assai, sicuro. Altro non mi ricordo, altro non saccio, che la memoria giù non mi accompagna, tra sto mare di nebbia che staccala, mentre la barca fila tretta tretta, do dicono che in greto non si torna. Mena bedda, acconsa la lucerna, che sape come essere la notte.
Radio Antenna Sud.
La notte, una delle poesie in vernacolo contenute nel volumetto Nechia, è il resoconto in pratica della vita e, come dice Alfonso Padula, il grande libro dei destini. Garganese.
Sì, è un po' il bilancio di un'esistenza. Uno comincia a guardarsi un po' indietro, a vedere che, visto che il domani non è che si prolunghi per chissà quanto, e comincia a chiedersi se ciò che ha fatto abbia avuto un senso. E poi, in base all'esperienza di vita di ciascuno, sia una risposta positiva, negativa. Certo, le cose non è che siano, ma questo vale per tutti, non soltanto per me, che siano andate proprio come avremmo voluto.
Si poteva fare di più,
poteva fare di più. Resta comunque la consapevolezza di aver cercato almeno di, attraverso un impegno costante professionale da un lato e culturale dall'altro, e anche politico, perché ripeto, nella vita l'esperienza più che politica, amministrativa, è un'esperienza utile. Io sono convinto che molti cittadini che hanno delle qualità da poter spendere per la comunità dovrebbero avere avuto l'esperienza amministrativa per capire un po' come funziona la macchina e che cosa effettivamente bisogna saper fare per poter essere utili alla propria città. Ecco, senza rimanerci attaccati alla poltrona, ovviamente, perché lo scopo non è quello della poltrona, se no falsiamo tutto, e invece dare il proprio contributo al benessere comune, al bene comune, che o almeno a quello che si ritiene possa essere il bene comune.
Oh, Geppino, a quale silloge, a quale poesia sei più legato, perché hai avuto il privilegio di vederle per prima?
No, ripeto, qui non si tratta di fare la scelta e di privilegiare, perché
privilegiare nel senso aspetto ottimistico,
sì, esatto, però intimistico. Tutte quante insomma ti portano a fare un resoconto della tua vita. Non c'è niente da fare, Nure. Quello che volevo dirti è che io ho una paura che non ci sia il proseguimento del lavoro scientifico nella nostra città. Perché, come vedi, come hai sentito pure Enzo, una casa editrice come la mia deve essere orgogliosa di avere non soltanto un collaboratore, un amico, un fratello, eccetera, di avere Enzo Gaglianelli. Perché Enzo, che possa campare altri 100 anni, ma non abbiamo i ricambi giusti. Abbiamo qualcuno che scrive in vernacolo, eccetera, ma non ci sono sulla piazza delle personalità.
Ecco, mi fai tornare alla mente, in questo momento lo abbiamo ricordato già in diverse trasmissioni passate di Francamente, una penna arguta per certi versi, no, qui non c'entra né la letteratura né altro, un'altra penna arguta che sapeva incidere, che era quella di Pietro Filomeno.
Sì, ma
però un altro campo.
Qui ci troviamo, ecco, un altro campo, qui ci troviamo.
No, per dire il dopo, no?
Sì, qui però ci troviamo di fronte a una al dialetto dove non è tanto
non
averlo
è
sentito e parlare e insegnare, cioè, qua bisogna fare degli studi. Perché tu non puoi con i ragazzi o con i giovani andare a dire soltanto sta parola vuol dire questo eccetera, devi andare alla radice come fa Enzo di quella parola e quindi andare a vedere da dove nasce.
E c'è il tempo e la pazienza per fare questo, Geppino?
Allora, no, intanto non si tratta di tempo e pazienza, si tratta di voglia di poter lavorare e fare questo tipo di lavoro.
E
di competenza. Allora, lui ora è impegnato da più di qualche anno in questo vocabolario.
E spero vedrà la luce quanto prima.
Vabbè, è che qua è il problema.
Bisogna mettere un punto fermo poi, perché magari si possono tralasciare altri vocaboli.
Sì,
no?
Ma è la difficoltà nel fare un'opera scientifica. Perché se vogliamo fare un'opera come tante di quelle che sono in circolazione...
Ha raccolto 100 parole, le pubblichiamo e buonanotte.
No, quindi non ha senso, voglio dire. No? Invece la sua opera è un'opera... Cioè, avere Enzo Garganese è una gioia per me, come casa editrice.
Ma anche per noi oggi, perché, il nostro Maurizio si è arricchito oggi. Si è
perché, arricchito. E questo la città, purtroppo, non ne tiene conto. Quando tu dicevi la giornata, la Proloco che sta facendo? Si sta magari affidando a qualcuno che improvvisa, che fa eccetera, quando invece ci sono delle ricchezze, no, che andrebbero sfruttate. Qua non si tratta che dice no, Enzo per venire deve essere pagato, gli devi dare il...
Non l'ho pagato nessuno per venire
per dire, per sì, dire sì, insomma, no. Quindi lasciamo stare, il discorso è un problema anche di cultura e di mentalità, insomma.
Cultura con la C maiuscola. E intanto siamo ormai nel volgere della trasmissione, Geppino, l'invito lo devi fare come lo dovrebbe fare il Centro Culturale nella persona del presidente il dottore Vincenzo Della Corte, ma lo fai come editore. Perché giorno 19 gennaio cosa accadrà alle ore 19?
Alle 19 l'avvocato Tommaso Resta, ci siamo affidati a Tommaso Resta perché riteniamo che possa coprire un ruolo abbastanza elegante nel presentare questo libro. Poi ci sarà sempre Caffuelli.
Un assaggio l'abbiamo avuto oggi.
Caffuelli, benissimo, che declamerà qualche poesia e tu farai da coordinatore. E poi ci sono le tavole che sono anche nel libro, ma i disegni proprio più grandi
che saranno esposte.
Sono 35x50 che saranno esposte nella sala prima del salone Mogavero di Palazzo Imperiale. L'appuntamento è giovedì 19 gennaio alle ore 19.
Ecco, io dico soltanto che Pietro Andreulo è del 74, si appassiona all'arte pittorica fin da piccolo grazie alla presenza in famiglia di uno zio pittore che purtroppo muore in giovane età. Mentre per quanto riguarda invece Enzo Garganese, sue recensioni compaiono in importanti rassegne letterarie, non le cito tutte, ma cito soltanto 900 dialettale salentina a cura di Valli, Manni, eccetera, ma di questa sua produzione letteraria si sono occupati tra gli altri Rosario Giurlaro, Ennio Bonea, Donato Valli, Aldo Vallone, Ettore Catalano, Francesco Giuliani, Francesco Spagnolo, Alfonso Padula, Gerardo Colombo, per la Garzanti. E quindi questo è quello che verrà presentato giovedì 19 gennaio alle ore 19 già nelle librerie, Negghia, poesia in vernacolo. Io ringrazio Enzo Garganese, ringrazio Geppino Montanaro, l'appuntamento è fissato a venerdì prossimo con La Politica.
Va bene, grazie.
Francamente, il punto sul territorio.